Via libera alla Commissione von der Leyen, si sblocca l'accordo tra socialisti e popolari con Fitto vicepresidente, la maggioranza si allarga di fatto ai conservatori di Meloni, malumori nel gruppo socialista, i Verdi annunciano il no. Sostenere l'Ucraina in tutti i modi prima del ritorno di Trump è l'obiettivo di Biden nelle ultime settimane della sua presidenza. Zelensky ringrazia per le mine antiuomo, l'esercito di Kiev avrebbe iniziato a usare anche i missili a lungo raggio britannici. Medio Oriente, l'inviato degli Stati Uniti Hochstein vede oggi Netanyahu sul tavolo, la tregua in Libano possibile entro una settimana, dicono fonti di Tel Aviv. A Gaza invece è arrivato il freddo, la testimonianza dalla striscia, i pochi aiuti che entrano vengono saccheggiati sotto gli occhi dell'esercito israeliano. E poco fa la notizia di un bombardamento a Beit Lahia, oltre 60 morti. 2000 licenziamenti alla ex Whirlpool sono stati annunciati dalla multinazionale Beko, che controlla il gruppo. Nel piano, chiusura delle fabbriche di Siena, Ascoli, Piceno e Varese. Mobilitazione dei lavoratori, il governo intervenga. Una buona mattinata dalla redazione, benvenuti al giornale radio delle 7.30. Dunque, la nuova Commissione europea ha avuto il via libera e con essa la nomina di Raffaele Fitto. Ieri sera a Bruxelles si è chiuso il braccio di ferro tra popolari e socialisti che fino all'ultimo ha tenuto bloccata l'approvazione. Il servizio di Alessandro Principe.
Dopo che l'intesa sembrava raggiunta in tarda serata un nuovo scoglio, i popolari hanno preteso per darle il via libera che venisse inserita una clausola per la socialista spagnola Teresa Ribera. Se verrà indagata in patria per l'alluvione di Valencia, si dimetterà da Bruxelles. Questo ha bloccato inizialmente anche la nomina di Fitto. I socialisti quindi hanno preteso che per approvare il commissario italiano venisse specificato che sarà indipendente dal governo di Roma e si impegnerà per rafforzare lo Stato di diritto in Europa. Ottenuta questa reciproca concessione, l'intesa si è sbloccata. Ursula von der Leyen porta a casa dunque il suo secondo mandato. La nuova commissione entrerà in carica il 1 dicembre con l'ok dei socialisti che fino a pochi giorni fa dicevano la maggioranza Ursula non c'è più. La sua maggioranza invece c'è e si allarga di fatto a destra, come il leader dei popolari a Bruxelles, Manfred Weber, non manca di sottolineare. La nomina di Fitto tra i vicepresidenti apre a una collaborazione non occasionale con le destre, che si manifesterà sui dossier come l'ambiente, migranti, diritti. Per i socialisti una situazione non facile da accettare. Alcune delegazioni, come quella francese, non voteranno, come hanno annunciato i Verdi. Gli italiani del PD diranno sì, manderanno giù il rospo Fitto in nome della responsabilità istituzionale invocata anche da Sergio Mattarella.
La nuova commissione nasce quindi all'insegna dell'ambiguità, la maggioranza ufficiale è una, quella virtuale invece comprende la destra dei conservatori e questo traspare già anche dal programma di von der Leyen. Sentiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo in Italia.
Il problema è che intanto in questo accordo ci sono una serie di punti discutibili, come per esempio non è chiaro fino a che punto ci si impegna a portare avanti il patto verde europeo, per quanto riguarda le politiche migratorie si sposa in qualche modo la linea della chiusura delle frontiere, ci sono alcuni punti appunto che dovevano essere chiariti. L'altro punto che invece non c'è è che Manfred Weber, che in questi mesi ha giocato la politica dei due forni, non ha preso nessun impegno sulla questione di chiudere o meno, di mantenere il cordone sanitario. Su questo punto non c'è una dichiarazione nel testo, dice noi lavoreremo durante tutta la legislatura come era stato fatto nel 2022 per evitare degli accordi a destra.
Ora la guerra in Ucraina ha riaperto a Kiev, l'ambasciata americana è rimasta chiusa tutto il giorno per i timori di un potente attacco aereo russo. L'allarme ieri ha costretto per diverse ore gli abitanti della capitale a tornare nei rifugi. Zelensky intanto ha ringraziato gli Stati Uniti per il via libera alla fornitura di mine antiuomo. Saranno molto importanti per fermare l'avanzata russa, ha detto il presidente ucraino. La mossa di Washington arriva dopo l'ok all'uso dei missili a lungo raggio. In queste ultime settimane l'obiettivo del presidente uscente Biden è sostenere militarmente l'Ucraina in tutti i modi prima del ritorno di Trump e dell'eventuale avvio di una trattativa. In diretta Roberto Festa. Roberto.
Buongiorno, siamo con ogni probabilità alle mosse finali della guerra in Ucraina, almeno nella forma in cui l'abbiamo conosciuta sinora. L'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump cambierà le cose, non è ancora chiaro in che modo, ma le cambierà. Trump ha detto che farà finire la guerra in 24 ore, è una delle sue affermazioni probabilmente spesso erratiche, improvvisate in politica estera. Sono stati però molto più precisi i suoi collaboratori, il vice J.D. Vance, Mike Waltz, il deputato che Trump ha nominato futuro consigliere alla sicurezza nazionale, e ancora due ex membri del National Security Council nella prima amministrazione Trump, Kit Kellogg e Fred Flights. Il piano di questo mondo trampiano, chiamiamolo così, è chiaro, cioè chiudere con il flusso di denaro e armi degli Stati Uniti a Kiev, portare le parti al tavolo del negoziato, costringere a un accordo sulla base dell'attuale linea del fronte. Non è chiaro quanto questo accordo potrà durare nel tempo. Da un lato gli ucraini sono preoccupati per il futuro, hanno già perso la Crimea, perderanno altro territorio ora rispetto ai confini sanciti con la dichiarazione di indipendenza del 1991, quindi temono ulteriori attacchi russi nel futuro. I russi mantengono sospetti sulle intenzioni espansionistiche della NATO, insomma, però queste sono cose che riguardo nel futuro. Nell'immediato dovrebbe appunto esserci questo accordo imposto dalla nuova amministrazione Trump, e quindi entrambe le parti si sono lanciate in un estremo disperato sforzo bellico. Gli ucraini, oltre che gli ATACMS e le mine antiuomo, hanno usato martedì anche missili franco-britannici Storm Shadow per la prima volta dentro la Russia, nella regione di Kursk. La consegna per entrambe le parti, russi e ucraini, è consolidare le proprie posizioni prima dell'arrivo del ciclone Donald Trump. Mattia.
Grazie Roberto Festa. Ora il Medio Oriente. L'inviato degli Stati Uniti Amos Hochstein è in Israele oggi, dove vedrà il premier Netanyahu. Al centro dei colloqui la possibilità di una tregua in Libano con Hezbollah. L'accordo sembrava a un passo nelle scorse ore, prima delle parole del nuovo leader della milizia libanese Naim Qassem, che ha minacciato di colpire Tel Aviv in risposta agli ultimi raid su Beirut. Secondo fonti israeliane c'è comunque cauto ottimismo per una tregua possibile entro una settimana. Il Senato degli Stati Uniti intanto ha respinto un provvedimento che puntava a fermare la vendita di carri armati a Israele, e ieri Washington ha anche bloccato al Consiglio di Sicurezza dell'ONU con il veto una risoluzione che chiedeva il cessate il fuoco a Gaza. È proprio un aggiornamento arrivato pochi minuti fa da Gaza: almeno 66 persone, la maggior parte donne e bambini, sono rimaste uccise, più di 100 ferite in un attacco aereo israeliano che è avvenuto all'alba nel nord della striscia, lo dicono Al Jazeera e l'agenzia di stampa palestinese Wafa. L'attacco ha distrutto un intero isolato residenziale vicino all'ospedale Kamal Adwan e a Beit Laia. Molte persone sono ancora disperse, secondo la protezione civile di Gaza. Nella striscia è arrivato anche il freddo, che sta aggravando ulteriormente la crisi della popolazione civile. I pochi aiuti umanitari che entrano vengono saccheggiati sotto gli occhi dell'esercito israeliano, ci dice Sami, cittadino palestinese, in questa sua testimonianza.
Ora siamo in pieno inverno, che c'è freddo, mancano coperte, mancano materassi, manca anche il cibo, perché sono di mesi e mesi che non sta entrando niente di aiuti, perché una volta dicono l'IDF, l'esercito israeliano, che le fanno entrare la roba, però non c'entra. Poi se entrano le cose vengono praticamente rubate sotto l'occhio dell'esercito israeliano, perché ci sono queste bande praticamente di ladri, che sono bande organizzate, aspettano nelle zone dove si lavorano l'esercito israeliano, loro prendono questi aiuti, ce le rubano, non ci arrivano più alla gente, poi viene venduta al mercato nero, per questo i prezzi sono altissimi, le famiglie normali non possono arrivare, perché queste ultime una settimana la gente sta cominciando praticamente a sentirsi molto fame per il prezzo altissimo, perché la farina, praticamente è arrivato un chilo di farina è arrivato a 30 shekel, è una cosa sopportabile.
Poco meno di 2.000 licenziamenti sono stati annunciati dalla multinazionale turca Beko negli stabilimenti della ex Whirlpool. Sono tre quelli che chiuderanno nel piano industriale presentato ieri a governo e sindacati. Sono quelli di Siena, di Ascoli Piceno e di Cassinetta, in provincia di Varese. Totale 1.935 esuberi. Un piano inaccettabile anche per l'esecutivo, che però non ha detto cosa intende fare durante l'incontro al Ministero delle Attività Produttive. I sindacati chiedono che venga esercitata la Golden Power, cioè la clausola inserita al momento della cessione a Beko delle attività della Whirlpool, che consentirebbe di bloccare il piano. Chiara Cola, rappresentante dei lavoratori per la Wilm allo stabilimento di Cassinetta.
Chiaro che noi contrasteremo in tutti i modi, per noi è inaccettabile che l'azienda chiuda o dichiari dei licenziamenti. Noi abbiamo chiesto al Ministero di attuare quello che avevano prospettato, ossia di mettere in campo quello che è lo strumento normativo della Golden Power. Il Ministero ha ribadito che lo strumento c'è e adesso lo dovremo vedere sul campo, perché l'azienda deve ritirare il licenziamento, comunque il governo deve far rispettare quelle che è questo strumento normativo. A più riprese avevamo chiesto di non fare azioni unilaterali, di non mettere in discussione quelli che sono queste due produzioni poi legate ai tre siti, chiaramente di presentare un piano industriale. È dal mese di giugno o addirittura ad aprile, quando si è insediata Beko, insomma, che avevamo chiesto piano industriale per capire. Quando hanno fatto l'acquisizione, la comunicazione tra Whirlpool ed Beko, la comunicazione era stata che volevano potenziare l'elettrodomestico e quindi questa azienda voleva potenziare per, fino ad arrivare al numero 2. Di fatto non è quello che si sta concretizzando, no? Sembra che la Beko abbia acquisito sostanzialmente i marchi, ma poi sta portando via le produzioni.
Adesione molto alta allo sciopero della sanità, i sindacati dei medici parlano dell'85%, la manovra economica sotto accusa, con le poche risorse al sistema sanitario nazionale, è stata al centro della protesta che ha coinvolto anche gli infermieri. Due medici in piazza ieri a Roma.
Voglio dire questa cosa a titolo di esempio, riguarda la regione Lazio, è stato deciso che dovevano essere ridotte le liste di attesa, ci è stato detto che le visite non dovevano più durare 30 minuti ma 20, in questo modo io penso che non andiamo da nessuna parte.
Il sistema sanitario nazionale è definanziato gravemente, al 6,2% del PIL, quando per sostenerlo servirebbe almeno il 7%. Noi sappiamo che di qui a qualche mese i cittadini non avranno più i servizi che finora siamo stati in grado di garantire, anche grazie a uno sforzo straordinario dei medici nel loro tempo libero, il sabato, la domenica, fuori turno e anche la sera tardi, per garantire queste prestazioni aggiuntive.
Un tema forte anche per le opposizioni, che da mesi insistono sulla questione e ieri hanno rilanciato. La segretaria del PD Elly Schlein ha annunciato una iniziativa di mobilitazione davanti agli ospedali. Metteremo ai voti un manifesto progressista che marca una distanza netta dalla destra, così Giuseppe Conte alla vigilia della costituente del Movimento 5 Stelle che si terrà questo fine settimana a Roma. In una intervista a Repubblica il leader pentastellato dice di essere pronto a lasciare se la sua linea non passasse tra gli iscritti. Se questa scelta di campo progressista verrà messa in discussione, dice Conte, il Movimento dovrà trovarsi un altro leader. E nella Lega invece Matteo Salvini, dopo la sconfitta alle regionali, è in difficoltà. Al Consiglio federale leghista ieri c'è stata tensione, un clima pesante anche con Luca Zaia. Alessandro Braga.
I prossimi passi per Matteo Salvini sono quasi obbligati. Attaccare per difendersi, chiedere molto per ottenere almeno qualcosa e calmare così malumori all'interno del partito. Nei prossimi giorni vedrò Meloni e Tajani e metterò sul tavolo le nostre richieste, ha detto alla fine del Consiglio federale convocato per decidere le mosse del prossimo futuro. Priorità Veneto, dove, assicura Salvini, il candidato alle regionali del prossimo anno deve essere un nome della Lega. Il segretario leghista rilancia così la battaglia sul terzo mandato, che permetterebbe a Luca Zaia di continuare il suo regno in regione, ben sapendo però che è una battaglia persa. È difficile infatti che gli alleati glielo concedano. L'obiettivo reale è mantenere un proprio uomo al comando di una delle regioni più importanti del nord, cosa non scontata visti i numeri delle ultime consultazioni elettorali. Il Carroccio ormai è terza gamba della coalizione, sorpassato anche da Forza Italia, e la pretesa di incidere sulle prossime candidature sembra esagerata. Ma Salvini deve dare risposte prima di tutto ai suoi, che stanchi di batoste alle elezioni, di ininfluenza nelle scelte governative, gli chiedono ora un cambio di passo. Nelle prossime settimane il segretario leghista si gioca molto. Prima il congresso della Lega Lombarda, poi la sentenza nel processo Open Arms, con la richiesta di condanna a 6 anni di carcere. All'orizzonte il congresso federale, dove chiederà la conferma alla guida del partito e dove vorrebbe arrivare con qualche punto a suo favore per calmare gli animi di chi ormai da tempo lo critica.
Non sono soddisfatte le associazioni dei familiari delle vittime della strada del nuovo codice stradale approvato ieri definitivamente. Codice della strage lo hanno ribattezzato i gruppi che si battono per la mobilità sostenibile. Questo perché il nuovo codice punta tutto sull'aumento di multe, su pene più severe, su conseguenze più pesanti per chi usa il cellulare al volante o guida sotto effetto di alcol o droghe. A mancare tutta la parte che potrebbe favorire la sicurezza e la riduzione della velocità delle auto. Restano insomma le città a misura di veicoli e automobili. Il commento di Luca Studer, docente di mobilità e trasporti al Politecnico di Milano.
La filosofia è abbastanza chiara, nel senso, per il resto è chiaro che in ambito urbano La paura è che l'auto perda spazi e mi sembra che il codice della strada, la filosofia sia esattamente cercare di impedire che questa cosa avvenga. In ambito urbano mi sembra molto debole, mi sembra abbastanza debole soprattutto verso gli utenti deboli, e fa in modo che quel po' di spazio che si era in qualche modo riusciti a togliere all'auto privata, comunque alla motorizzazione, non venga certamente aiutato da tutte queste filosofie. Io l'unica una che vedo è quel discorso delle bike lane, il fatto che non si possono più dipingere per terra. Io dire che questa cosa è meno sicura, vorrei sapere chi ritiene meno sicuro avere un qualcosa di tracciato per terra, per quanto sia valicabile, piuttosto che avere il nulla.
7:46 minuti, è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Mattia Guastafiero e Alessandro Principe. La prossima alle 8:30. A tutti una buona giornata.